Grazie al professor Cartocci per questa brillante illustrazione del tema capitale sociale e ruolo del terzo settore. Sì, questo è il libro scritto dal professore, è del 2007, vero, l'edizione, quindi... No, nel frattempo sto facendo verificare una notizia, poi vediamo se... No, sul fatto che le ONG sono state assolte dai giudici di Palermo, nessun legame con i trafficanti. Volevo insomma capire se poi lo possiamo dare... Naturalmente c'è la sentenza allegata che è piuttosto lunga, no? Però va bene. Diana Salzano. Eccola qua, può accomodarsi. Diana Salzano è professore associato presso il corso di laurea in scienze della comunicazione Università di Salerno, dove insegna teoria e tecnica delle comunicazioni di massa e sociologia dei media e di internet studies. Grazie, perché ci permette di legare il tema dei beni relazionali e capitale sociale agli scenari del web 2.0, che direi completa benissimo questo giro d'orizzonte su un tema strategico come quello del capitale sociale.
Infatti ringrazio tutti, e in particolare Massimo Novarino, che ha avuto appunto la carineria, diciamo, di invitarmi, perché la mia è una voce un po' fuori coro. Io insegno, mi occupo di social media e dirigo la prima scuola di Internet Studies italiana, che forma appunto ricercatori e dottorandi di ricerca. Proprio in occasione della prima edizione di questa School in Internet Studies nel 2013 ho invitato, era una sfida, i sociologi tout court e i comunicazionisti allo stesso tavolo per discutere circa l'opportunità che la rete, che internet, in particolare i social, possano creare, sedimentare, implementare capitale sociale. Naturalmente sappiamo perfettamente di essere oggi appunto dei media center, cioè di essere edicole in mobilità, no? Grazie proprio a WhatsApp, alle applicazioni di messaggistica istantanea. Confrontandomi proprio con Massimo giorni fa, telematicamente, non a caso, appunto ci siamo scambiati questa idea: non è vero che i giovani non si impegnino come si impegnavano in passato, semplicemente ci sono delle modalità, nuove modalità, che riguardano in particolare i social, che secondo me non possono essere assolutamente trascurate. Ognuno di noi oggi in questa rete, diciamo, in questo mondo, in questi mondi online, conta per il numero di amici, per il numero di follower, diciamo, proprio per la forza delle rispettive reti sociali. Si tratta senz'altro di un mondo digitale spesso violento, spesso incerto, si parla di cyberbullismo, io me ne sono occupata per anni come media educator, però è un mondo anche che offre delle grandissime opportunità, forse semplicemente perché è un network e i corpi intermedi vogliono e si presentano come network. Quindi i social media secondo me rappresentano un'occasione piuttosto significativa proprio per quelle realtà associative che per definizione sono da sempre dei social network, cioè basano il funzionamento del loro essere corpo intermedio sui criteri di partecipazione, di condivisione e di relazione. Quindi secondo me questa era del social web è una grande opportunità per veicolare e soprattutto per viralizzare dei contenuti e dei valori sociali a costo zero, grazie però ad operazioni di networking strutturato che vanno fatte secondo me con chi si occupa proprio di questi media. In questo caso la disintermediazione non è assolutamente un fattore negativo, anzi è un fattore positivo. Ecco, io voglio ricordare un assioma fondamentale della scuola di Palo Alto, semplicissimo: per esistere bisogna comunicare. Ecco, questo monito oggi a mio parere è sempre più importante, soprattutto in rete, dove l'esistenza è ratificata proprio dalla comunicazione. La comunicazione non verbale è sicuramente carente, abbiamo senz'altro la webcam, però insomma non possiamo restituire tutto il contesto in cui ci muoviamo. Di conseguenza appunto è proprio in questa autocomunicazione di massa, l'espressione non è mia magari, è di Manuel Castells, che è un grande studioso appunto di media, anche in relazione alla politica di social media, e lui definisce questa l'era della comunicazione, dell'autocomunicazione, perché autoprodotta, si parla di prosumerismo digitale, ma in realtà è anche un prosumerismo culturale, ed è soprattutto appunto una comunicazione di massa nel senso che riguarda tutti noi. Quindi la socievolezza, diciamo, quella simmeliana, no? È anche in rete, anzi si muove proprio attraverso questi social che ridisegnano un po' la dinamica tra la dimensione micro e la dimensione macro del sociale. Ora, il punto qual è? È che in Italia esiste una scienza che è la Computer Mediated Communication, che in America esiste da più di 20 anni. Purtroppo in Italia non esistono cattedre di comunicazione mediata dal computer, e trovo che la cosa sia gravissima. Non possiamo poi lamentarci che esista un digital divide. Esistono digital divide di ben 3 tipi, non riguardano solamente l'alfabetizzazione, riguardano la cultura e riguardano il capitale sociale delle famiglie. Quindi è un problema essenzialmente importante, credo, per tutti noi. Ora, io mi sono occupata in particolar modo, d'accordo con un amico caro che insegna a Bologna, quindi è probabilmente anche un suo collega, che è Pierpaolo Donati, che in Italia, che ovunque ha introdotto questo paradigma della sociologia relazionale e quindi ha risemantizzato il concetto di bene relazionale. Un giorno gli ho telefonato, gli ho chiesto: che ne dici se proviamo a declinare questo concetto di bene relazionale e questo concetto di capitale sociale? Mi rendo conto che sono concetti complessi da un punto di vista epistemologico e teorico, ma non si può evitare, appunto, di declinarli in un mondo di reti e di rapporti sociali. E lui mi ha detto: comincia tu, perché ovviamente non mi occupo di tecnologia, ma ci stiamo lavorando insieme. Ora, naturalmente, noi sappiamo che online come offline esistono tanto i beni quanto i mali relazionali, quindi non è che necessariamente la rete produca bene, anzi spessissimo non lo produce. Però è importante capire quali sono le particolari condizioni proprio della comunicazione online che possono favorire la creazione proprio di capitale sociale e beni relazionali. Ora, Donati definisce i beni relazionali, lui dice, nascono dalle relazioni sociali e sono da questi costituiti. Si tratta appunto di veri e propri goods, di azioni sociali concrete, di processi, di effetti emergenti, e naturalmente perché esista un bene relazionale è indispensabile capitale sociale, e naturalmente il quale a sua volta dipende anche da un ambiente sociale favorevole, è chiaro. Quindi il bene relazionale, in estrema sintesi, si configura come il prodotto dell'emergenza, dice l'autore, di azioni riflessive ed intersoggettive che si ordinano in determinate relazioni sociali e che sono sottoposte costantemente a fenomeni di morfogenesi. Si tratta in realtà di costante movimento relazionale. Ora, lui ha parlato di determinate caratteristiche del bene relazionale. Io ho provato a declinare queste caratteristiche online e mi sono resa conto che tutte le caratteristiche del bene che definiscono il bene relazionale sono presenti anche in rete. Provo a semplificare e a discuterne insieme. L'autore dice: per esistere i beni relazionali richiedono un'identità personale e sociale dei partecipanti e una motivazione non strumentale di ogni soggetto nel coinvolgimento verso l'altro, coinvolgimento dettato dalla premura e dalla cura nei confronti degli altri. Essi esigono inoltre che la condotta si ispiri alla reciprocità, intesa come scambio simbolico e non come mero dot des, e quindi soprattutto richiedono una condivisione della partecipazione. E in quanto presuppongono proprio intersoggettività e riflessività, i beni relazionali possono essere considerati delle relazioni sociali, l'autore dice, di second'ordine. Ecco, io mi sono chiesta: quali caratteristiche del bene relazionale teorizzato dalla sociologia relazionale di Donati sono rinvenibili nelle relazioni online? Allora, l'autore ha detto, si è detto che il bene relazionale richiede identità personale e sociale dei partecipanti. Nella comunicazione mediata al computer, l'identità personale non solo è strettamente connessa a quella sociale, ma è addirittura una sua funzione. Abbiamo detto, per esistere bisogna comunicare. Quindi l'identità sociale in rete è quella che conta di più, goffmanianamente, insomma. E proprio perché c'è una parziale presenza di comunicazione non verbale, c'è la necessità di ancorare l'interlocutore online e quindi di creare una riconoscibilità, un'epistemologia interpersonale, insomma. E secondo i recenti approcci hyper-personal della comunicazione mediata al computer, le persone si comportano secondo criteri che, poi voglio dire, questo accade sempre anche offline, di desiderabilità sociale, di performatività sociale, e quindi adottano le posizioni interazionali degli altri e caratterizzano socialmente il proprio self. Che vuol dire? Che il narcisismo in rete non è solamente qualcosa di soggettivo ed individuale, ma è qualcosa di strutturale, cioè qualcosa di collettivo, ed è legato alle condizioni del mezzo. perché il mezzo, internet, almeno prima della nascita dei social media, che sono qualcosa di diverso, aveva una larghezza di banda molto scarsa. Larghezza di banda è la capacità di processare l'informazione, quindi riusciva a processare meno informazioni sociali. Oggi questo non è più vero, poi velocemente ve lo dirò. Altra considerazione di Donati che ho ritrovato in rete, la riflessività, dice Donati, è la condizione perché il capitale sociale generi beni relazionali. Questo capitale sociale, che è fatto di fiducia, di cooperazione, di reciprocità, non necessariamente infatti partorisce beni relazionali. Il raccordo tra il bene relazionale e il capitale sociale da cui il bene scaturisce richiede, dice l'autore, una riflessività relazionale che riguarda le relazioni sociali ed è diversa dalla riflessività personale dei singoli attori. Ora, i social network sono un'occasione di aumentata riflessività relazionale. Lasciamo stare, sicuramente c'è il problema del capitalismo informazionale, sicuramente, lo dicono le tesi appunto di matrice marxista, siamo ridotti spesso al ruolo di cognitariato, no? di proletariato cognitivo, ma sono i social comunque occasione di aumentata riflessività relazionale, proprio perché conducono la conversazione, la riflessività interiore soggettiva di ognuno di noi in un contesto in cui si rendono esplicite nella connessione le relazioni sociali cui la riflessività si orienta. Che vuol dire? Che gli ambienti digitali offrono un apparato metacomunicativo completamente diverso da quello della comunicazione vis-à-vis, cioè non ricostruiscono solamente una singola conversazione o una singola relazione, ma ricostruiscono il nostro contesto traslandolo online, tant'è che in rete si parla di collasso di contesti, no? Gli spazi sociali di cui parla Goffman, scena e retroscena, collassano completamente, quindi bisogna stare molto attenti perché le cerchie sociali sono completamente mescolate online. Ecco perché è importante capire qual è la pragmatica della comunicazione in rete. Quanto poi al valore sociale aggiunto creato dal bene relazionale, io credo appunto che in internet, al di là del capitalismo informazionale, lo scambio disinteressato di risorse, la gratuità dell'open source, pensiamo a Wikipedia, rispondono a delle esigenze comunicative e relazionali. Per dirla da McLuhan, parafrasandolo, anziché medium is message, a relation is message. Cioè quel che conta è proprio l'economia del dono, come dicevano prima i miei colleghi, la motivazione intersoggettiva, la pura socievolezza simmeliana, che possono naturalmente favorire la creazione sia di beni relazionali che di capitale sociale. Quindi la rete in un certo senso è anche il regno del dono, ne parlavamo prima, del consumo incospicuo, per usare un termine preso a prestito dall'economia, e della economia della felicità. Cioè appunto, pensate a Wikipedia, si aggiungono notizie senza aver nulla in cambio, pensate ai forum, prima si parlava appunto di malattie, pensate a quanto la rete aiuti naturalmente a relazionarsi con strutture o con persone che hanno naturalmente hanno già attraversato quell'esperienza e possono essere d'aiuto. Quindi mi piaceva molto un'espressione di un noto sociologo francese, Michel Maffesoli. Lui diceva: il luogo fa legame in internet, i social sono occasioni di gioco d'immagine, di spreco improduttivo, che non servono a nulla, ma enfatizzano il prezzo delle cose senza prezzo. Cioè sono delle forme postmoderne, citando Moss, di potluck, no? E hanno la funzione di consolidare i legami sociali. Ora, anche se naturalmente l'economia del dono in rete, abbiamo detto prima, può avere una natura narcisistica, perché si dona per poter in rete, per poter esistere, per poter comunicare, per poter ancorare l'interlocutore, di fatto però gli effetti emergenti sono una cura dell'alterità che anche nella versione disincarnata della rete è efficace quanto quella offline. Quindi le connessioni della rete testimoniano proprio la creazione di relazioni intersoggettive anche di tipo time intensive, quindi, e ad alto grado di riflessività relazionale. Quanto alla premura, ecco l'ultima caratteristica che Donati consegna: le relazioni di cui consistono i beni relazionali sono premure, aventi un valore in sé, dice Donati, sono fatte di aiuto, cooperazione, solidarietà, sostegno reciproco, cura dell'altro. Ecco esattamente le caratteristiche dei corpi intermedi ed esattamente le caratteristiche di quelle che Barry Wellman, che è uno dei più grandi studiosi americani di rete, definisce appunto le comunità online, appunto network di legami interpersonali che che assicurano socialità, sostegno, accesso all'informazione, oltre a un senso di appartenenza e identità sociale. Allora, ci tengo a precisare che non si tratta di tecno-ottimismo, perché conosco e purtroppo mi rendo conto di quante siano grandi le remore, no, nei confronti della relazione online, ma la relazione oggi attraversa, ci chiede di seguirla, cioè attraversa anche la rete, e quindi non possiamo, secondo me, è ineliminabile il confronto con la rete. Quindi in qualche modo in questa mia ricerca ho definito questi beni relazionali online internet goods, no? In qualche modo riprendendo proprio l'espressione della Ulaner e questi che parla di relational good, e quindi in realtà questi beni relazionali sono beni relazionali, dice Donati, di second'ordine, perché non necessariamente si limitano al rapporto face to face, sono anche relazioni, diciamo, di second'ordine, perché implicano istanze che vanno oltre il livello prima facie, quindi sicuramente si riferiscono alla qualità e alla riflessività di chi li produce. Vado molto velocemente perché volevo ritornare su Putnam per un confronto con il collega che secondo me è molto interessante. Anch'io credo che Putnam abbia a un certo punto offerto, diciamo, un grimaldello col suo concetto di capitale sociale, bridging e bonding, alla comunicazione, alla riflessione sulla comunicazione online e sulla sedimentazione di capitale sociale, però in realtà a un certo punto ha alzato le mani, ha detto no, la rete impoverisce, la rete costringe alla solitudine, la rete appunto porta le persone a non riempire questi buchi strutturali tra dimensione micro e macro del sociale. In un testo, Bowling & Long del 2000, l'autore dice proprio questo: le tecnologie della comunicazione impoveriscono l'impegno civico. Ecco, purtroppo io credo che sia assolutamente falso, e questo non perché l'autore non fosse competente, ci mancherebbe altro, ma semplicemente perché Bowling & Long è un libro, diciamo, che precede la nascita dei social network, del 2000, quindi lui non ha avuto assolutamente modo di confrontarsi, come dire, con questa estrema congerie, no? di rapporti relazionali. Naturalmente lui parlava di digital divide, era preoccupato dalla cyber balcanizzazione, no? E quindi dal digital divide, ma questo non vuol dire che non ci si debba in qualche modo confrontare con questi concetti. Scusate solo un attimo. Ecco, anche la sociologia relazionale di Donati, insieme ai concetti di capitale, bonding e bridging, è assolutamente utile a leggere i legami della rete. E degli studi recenti, che sono purtroppo tutti di matrice statunitense, dico purtroppo perché appunto ho contatti con Ellison negli Stati Uniti, che lavora all'MIT di Boston, e quindi ci dice delle cose molto interessanti. Loro hanno fondazioni che le sovvenzionano come sempre, come accadeva ai tempi di Lazarsfeld, e quindi riescono ad avere grossi dati su grossi numeri, cosa che in Italia appunto purtroppo ancora non accade per quanto riguarda l'esplorazione del capitale sociale online. Però lei ha studiato Facebook, e che è inutile dirlo, è un metamedium. Che vuol dire metamedium? Vuol dire che a volte la gente non sa usare internet, ma sa come andare su Facebook, nel senso che è una piattaforma in cui troviamo comunicazione di palcoscenico, di retroscena, direbbe Goffman, e anche di palcoscenico laterale, cioè la home page, appunto il profilo, e poi la bacheca, no? Che sono degli spazi completamente diversi. Ora, l'autrice sostiene che sia il capitale bonding che il capitale bridging sono costruibili, sono in qualche modo presenti nelle relazioni online e interferiscono con la misura del benessere psicologico delle persone, no? In quanto offrono benefici a degli utenti che hanno scarsa stima in se stessi e bassa soddisfazione di vita. Quindi, al di là del digital divide, chi per timidezza, per carattere, per distanza, diciamo, da quelli che sono i network, i nodi dei network, oppure per una qualunque, diciamo, inabilità, non può assolutamente relazionarsi, non può avere né relazioni bonding né relazioni bridging. Ora, quindi, la tecnologia dei social può intensificare comunità localizzate, place-based, e può facilitare la generazione di capitali sociali, il che vuol dire che le persone non necessariamente cercano persone nuove online, ma le ricerche americane ci dicono che usano la rete soprattutto per rafforzare i legami che già hanno con le persone offline. Faccio un esempio: mio figlio parte, va a studiare negli Stati Uniti, io passo la giornata su Skype e lo sento vicino. Faccio un esempio proprio concreto: ho un marito greco e un figlio di 4 anni. Quando mio marito è al lavoro, mio figlio si accontenta dando la mano al padre su Skype, nel senso che lo ascolta fino ad addormentarsi. Quindi questa cosa è innegabile. Naturalmente, oltre al capitale sociale bridging e bonding a cui appunto ha lavorato Putnam, Ellison, Stanfield e Lemp, vi parlo sempre di studiosi dell'MIT, introducono un'ulteriore dimensione del capitale sociale che definiscono capitale sociale consolidato, che consiste nel mantenere relazioni stabili e condividere i progressi delle persone a cui teniamo attraverso i mutamenti che avvengono nel corso della loro vita. Quindi è una funzione di monitoraggio della vita altrui, che naturalmente crea problemi di privacy, ma aiuta anche le persone a rimanere in contatto. Quindi è ovvio pensare, è andato via il microfono, ma forse è un bene. No. Ah, perfetto. Allora lascio subito. Assolutamente, grazie. Quindi i social, io direi che possono essere interpretati come un tipo di collante sociale che agisce a cavallo tra legami forti e legami deboli. Naturalmente privilegia la dimensione orizzontale della relazione, quindi la dimensione del legame tra i pari. Io una voce piuttosto alta, ed è proprio questa spinta orizzontale dei social, eccomi, che può, a mio parere, intercettare i corpi intermedi, connettendosi ad essi e implementando una rete di rapporti funzionali alla cooperazione sociale, all'associazionismo, al supporto relazionale, uniche risorse atte a colmare buchi strutturali tra la dimensione micro e la dimensione macro del sociale. Cioè, cosa a mio parere potrebbero fare questi corpi intermedi anziché tabuizzare completamente il mondo di internet? Potrebbero capitalizzare e mettere a sistema quelle che sono le immense risorse sociali del web 2.0. Ma questo come si fa? In una maniera abbastanza semplice, attraverso corsi di digital media education. Ecco, la media education dovrebbe essere introdotta a mio parere nelle scuole all'asilo, nella scuola primaria, perché i bambini purtroppo socializzano quasi prima con la televisione e con internet che non con la famiglia. Non è un caso che internet favorisca i legami di peer bonding, no? I legami tra i pari, e favorisca soprattutto i legami orizzontali. Ma proprio questa orizzontalità, ecco, della rete, secondo me può favorire in qualche modo, può intersecare i corpi intermedi attraverso, ripeto, una politica di digital media education che dovrebbe cadere politicamente dall'alto. È una cosa molto difficile perché ci lavoriamo da anni ma non abbiamo avuto ancora i risultati sperati, e bisogna quindi creare reti di organizzazione che possano convergere, che sappiano attivare quella che è la viralità dei messaggi e il contagio emotivo mediato dall'omofilia. È l'ultima cosa che voglio dire. La cosa interessante per voi, cioè per chi si occupa di terzo settore, è che le comunità online non sono comunità di tipo bonding, non c'è dubbio, ma sono delle comunità, vengono chiamate di pratiche, cioè le persone condividono alcuni interessi, alcuni valori, alcune condizioni di vita, e poi allargano a macchia d'olio, diciamo, questa condivisione dal centro verso la periferia. Esattamente quello che accade, esattamente il contrario di quello che accade offline, dove spesso conviviamo, a parte con i familiari, e questa è una cosa buona, ma spesso conviviamo con persone che non necessariamente condividono i nostri valori. Quindi sono sicurissima che il capitale sociale online possa implementare i legami offline. Vi ringrazio.
Grazie alla professoressa Diana Salzano. Chi ne volesse sapere di più, esiste anche questa sua ottima, io sono abituato a promuovere in televisione, l'alchimia relazionale, capitale sociale e rete, a cura di Diana Salzano, Franco Angeli Editore. Chi fosse interessato, ovviamente con queste terminologie mi ha anche un po' inquietato, tra bonding e compagnia bella sembrano cose un po' estreme. Cose un po' estreme, non lo devo so, dire, non sono lo rimasto so, un po' inquieto, però molto interessante, devo dire, completa perfettamente il quadro che volevamo dare. Allora, adesso.